Una cosa importante intanto che voglio sottolineare è che per quanto tante volte noi distinguiamo le persone in paurose e coraggiose, questa è una distinzione che spesso facciamo, come tante volte distinguiamo anche le persone tra buone e cattive, ma poi la parola di Dio in maniera chiara ci ha detto e ci ha sottolineato che non c'è neppure uno buono, neppure uno giusto. Ricordate quando il giovane ricco chiamò Gesù maestro buono e lui sottolineò, come a dire, se hai capito che sono Dio, sì, va bene, buono, ma se non l'hai capito, uno solo è buono, cioè Dio. Non esiste un uomo buono, per quanto molti filosofi hanno continuato a pensare, a descrivere l'uomo come una creatura buona che alla fine viene solamente turbata dal male che lo circonda. In realtà la rivelazione della parola di Dio, senza bisogno di aspettare poi Freud dopo parecchi migliaia di anni, ha detto in una maniera chiara che nell'uomo, nell'essere umano, non abita alcun bene. Quindi, così come non c'è la distinzione tra uomini buoni e cattivi, ma tutt'al più ci può essere la distinzione tra persone che portano fuori il veleno, che lo esprimono, e persone invece che tutta la vita cercheranno di controllarlo e di frenarlo, chiaramente poi con un altro tipo di conseguenze, così non c'è distinzione tra persone paurose e coraggiose. Nell'intimo di ogni uomo c'è una dimensione di paura. E questo è evidente perché certamente passando da una dimensione incorruttibile come quella dove viveva il nostro progenitore Adamo, dove non si poteva morire, dove non c'erano leggi di gravità, dove non si poteva sbattere, dove non c'erano incidenti, è ovvio che la paura non aveva senso, non aveva significato. Ma nel momento in cui l'uomo stesso è stato proiettato in un mondo così precario, così variabile, la paura è diventata una caratteristica fondamentale del suo essere. Senza dilungarmi, basta prendere il verso della Genesi, se ricordate, quando Adamo chiama Dio, cioè Dio chiama Adamo e gli dice: Adamo, dove sei? E cosa risponde il nostro progenitore? E questa risposta è un attimo quello che c'è nell'intimo di ogni essere umano, a immagine di Adamo, a meno che tu non sia un extraterrestre, ma sappiamo che non ci sono fino ad ora accertati extraterrestri, ma nel momento in cui viene chiamato da Dio in una situazione diversa da quella primitiva, l'uomo risponde come ognuno di noi potrebbe rispondere di fronte alla chiamata della eternità, dell'armonia, della santità di Dio. Cosa risponde il nostro progenitore Adamo? Ve lo ricordate? Ho udito la tua voce nel giardino e ho avuto paura perché ero nudo e mi sono nascosto. Risottolineiamo un attimo questa affermazione del nostro amico Adamo, perché è un poco la situazione in cui ogni persona si trova come facente parte della razza umana. Ho avuto paura perché ero nudo. Credo che è importante capire che nel momento in cui si è vissuti una dimensione di copertura, di vestito meraviglioso, che era quello della presenza di Dio, dell'eternità, della immortalità, nel momento in cui l'uomo perde questo vestito si senta nudo, mancante di qualcosa di fondamentale, mancante di un equilibrio, mancante di un'armonia. E come naturale tendenza a questa percezione, cosa fa Adamo? Cosa facciamo noi normalmente? Adamo si nasconde. E lì abbiamo bisogno di scoprire che ognuno di noi cerca di nascondere tutto quello che tante volte sarebbe brutto da percepire, brutto da scoprire, e sviluppiamo una serie di meccanismi che ci permettono di non vedere, di non avere consapevolezza di questo male che c'è nel profondo di ogni essere umano. Quindi, se in un certo periodo della tua vita scoprirai di avere paura, piuttosto che dire, mamma mia, ma com'è possibile che io ho paura? Com'è possibile che non sono così coraggioso? Starai scoprendo la tua vera natura. La paura è collegata all'essere umano. Ma vi dirò di più, che insieme alla paura c'è un altro aspetto, almeno, per essere sintetici, direttamente collegato, e se ci arrivate voi, questo vi renderà più chiaro il processo, perché quando si vive succubi della paura, quando si vive schiacciati dalla paura, cosa si sviluppa dentro? Se facciamo un esempio, qualcuno arriva, ti punta una pistola o un coltello e ti dice dammi il portafoglio, a meno che non sei maestro di karate, quinto dan o sesto dan, e quindi con una mossa a piroetta ti liberi dell'avversario, del nemico, la paura ha questa capacità di paralizzarti, di bloccarti, di frenarti e in quel momento di farti fare tutto quello che chiaramente ti salva la vita, anche per un solo istinto di conservazione. E sul momento certamente gli dai il portafoglio, gli dai l'orologio, poi dice, ah, guardi, avevo pure quest'altra cosa, ci vuole pure la camicia, no? In quel momento siamo disponibili a fare qualunque cosa, pressati dalla paura. Ma cosa succede quando torniamo a casa, dopo aver subito una violenza di questo genere? La belva si sveglia. Ci sono alcune persone che riescono anche a casa a continuare a essere così spaventate da continuare a dire oh, meno male che mi sono salvato, meno male mi è andata bene, ma ci sono altri che sono un attimo più sinceri, in cui nasce una percezione di rabbia. Ecco, se potessero in quel momento uccidere col pensiero, sicuramente ucciderebbero chi ha procurato loro questa violenza, questa paura. Quindi, come a dire che quando noi viviamo succubi della paura, dentro sviluppiamo una sorta di aggressività, di rabbia, come a dire qualcuno deve pagare per quello che è successo. E capite bene che questo meccanismo alla fine può fare pagare gli altri, e infatti noi stiamo vedendo due fattori principali crescere esponenzialmente nel vissuto quotidiano. Da una parte la violenza, che diventa sempre più gratuita, gli stupri, le violenze di ogni tipo, di ogni genere, compiute spesso anche da persone che hanno un'autorità, che dovrebbero rappresentare l'autorità, polizia, esercito, eccetera, eccetera. Non dico quella commessa dai malviventi, perché quella magari è più logico che debba avvenire. Una violenza gratuita sempre più grande di giorno in giorno, e il giornale, il quotidiano ce n'è proprio testimone, e dall'altra parte una crescita incredibile, leggevo l'altra volta le statistiche, dei meccanismi depressivi, dei disturbi d'ansia, sembra che stanno crescendo esponenzialmente. Sempre di più questo irrazionale da qualche parte deve andare a parare, o distrugge gli altri. E non so se tu sei una persona che l'aggressività la fa pagare agli altri, o se la inghiotti e poi, anziché rompere il collo agli altri, ti rompi il colon o ti rompi altre cose. Ma la verità è questa, che proprio perché siamo cristiani, proprio perché vogliamo ancora di più vincere il male che è dentro di noi, paradossalmente siamo più sottoposti ai disturbi d'ansia. Se si potesse fare una statistica, si scoprirebbe che i disturbi d'ansia sono proprio più frequenti nelle persone che vogliono avere un'etica, una morale, E se ci riflettete, la cosa è automaticamente comprensibile. Perché? Perché se tu cerchi di uscire da te il male e non ci riesci, se tu cerchi di eliminare l'aggressività da te perché non la vuoi, perché è incompatibile con la tua scelta di coerenza cristiana, questa aggressività, questo irrazionale da qualche parte deve andare a finire, a meno che non sia eliminato attraverso la presenza, l'opera dello Spirito Santo. Ed è quello su cui voglio spendere qualche parola questa mattina. Non voglio farvi un trattato di psichiatria, ma voglio semplicemente farvi capire che la maggioranza dei disturbi d'ansia, depressivi, di ogni genere, sono determinati dal tentativo fallito di liberarsi dal male. Cioè, il tentativo di eliminare il male nella nostra vita, ci sono quelli che non se lo pongono, direttamente il male lo danno agli altri. Ma se tu sei un cristiano, forse non sei tra questi, almeno non dovresti essere tra questi. Se sei un cristiano, sei una persona che ha scelto la pace come logica della vita, che ha scelto il bene, e quindi in qualche modo, pur di non dare il male agli altri, pur di non fare pagare gli altri, tenderai a somatizzare, avrai goliti, gastriti, eccetera, eccetera, un sacco di problemi di ogni genere, e scoprirai che in qualche modo il male non è così facile da eliminare, e quindi scoprirai quello che spesso sottolineo, che il problema non è capire cos'è bene e cos'è male, il problema è poi essere liberati dal male. L'apostolo Paolo diceva in una maniera molto chiara: il male che non voglio faccio, e il bene che vorrei fare non ci riesco. Chi mi libererà da questa situazione incredibile? E noi potremmo dire: il male che non voglio o lo faccio o lo scarico in certe parti della mia vita al punto tale che diventa un blocco, diventa una fobia, diventa una paura, diventa una difesa che non mi difende. E infatti la maggioranza dei disturbi di ansia nascono dal tentativo di difendersi da qualche cosa, però alla fine non ci si difende, si va, come si suol dire, dalla padella nella brace. Vi faccio un esempio solo per capire, questo è importante capirlo, perché io sono convinto che molti di voi stanno lottando per eliminare il male, ma se non scoprite come questo male viene eliminato, paradossalmente entrerete in dei disturbi d'ansia, entrerete in dei meccanismi fobici. Paura dello sporco, paura della contaminazione, che chiaramente non è semplicemente una paura legata al germe che può contaminare, ma è una paura più profonda. Come si può vincere? Qualcuno dice lavandosi le mani, ma lavarsi le mani 3 volte al giorno è normale, 300 volte al giorno capite che diventa un problema. Cioè, ancora una volta, il tentativo di superare questo disagio dello sporco diventa un comportamento che ti porterà a fare, a ripetere sempre la stessa azione nel tentativo di liberarti. Ma ognuno di noi, senza bisogno di arrivare a questi meccanismi estremamente patologici, ognuno di noi sta lottando una battaglia nella quale non è certo di poter vincere, perché si sta cercando di difendere solamente in maniera umana. E io, senza andare molto oltre, voglio prendere un salmo che ricapitola questo. La parola di Dio è ricchissima di questi esempi, sembra un trattato veramente di psicologia del profondo. Mi pare che sia il Salmo 55, se non ricordo male, vediamo se lo trovo. Possiamo leggere un attimo dal verso 1 al verso 8, è un Salmo molto breve, e possiamo vedere qualche cosa che ha a che fare col soggetto che ho appena accennato. Al direttore del coro, maestro Cristian Miraglio, no? Per strumenti a corda, cantico di Davide. Questo è Davide che comincia a parlare e dice: porgi orecchio alla mia preghiera. O Dio, non essere insensibile alla mia supplica. Dammi ascolto e rispondimi. Mi lamento senza posa e gemo per la voce del nemico, per l'oppressione dell'empio, poiché riversano iniquità su di me e mi perseguitano con furore. Dentro di me palpita violentemente il mio cuore, attacchi di tachicardia, e una paura mortale mi è piombata addosso. Paura e tremito, tremore, mi invadono e sono preso dal panico. Qui è il nostro amico Davide che sta vivendo qualcosa di particolare, lo vedremo insieme, vedremo come spesso questi uomini della Bibbia sono così contemporanei, vivono le stesse nostre cose. E guardate cosa esprime al verso 6, e io dico, oh, avessi ali come di colomba per volare via e trovare riposo. Ecco, fuggirei lontano, andrei ad abitare nel deserto, pausa, mi affretterei a ripararmi dal vento impetuoso e dalla tempesta. Ci fermiamo qua. La nostra vita comporta degli esami, comporta delle difficoltà che, come tante volte ho sottolineato, sembrano proprio mettere in mostra la nostra fragilità. Non so se vi capita di dire, ah, proprio ora che ero tranquillo mi è venuto questo problema, proprio ora che avevo risolto questa situazione mi è venuta quest'altra difficoltà. Sembra che siamo continuamente confrontati con delle difficoltà, con degli esami che in qualche modo mettono in evidenza la nostra fragilità, mettono in evidenza i nostri equilibri precari, ma questo è permesso da Dio perché Lui crede che noi possiamo crescere nella difficoltà, possiamo crescere superando gli esami, tutte le prove ed essere promossi. Siamo in un clima di esami per ora e sicuramente il piacere di fare gli esami non è collegato a un masochismo di essere lì giudicati da altri che non sempre poi ti giudicano in maniera equilibrata perché non ti conoscono, e tante volte per alcuni poi per una sorta di fobia sociale l'esame diventa un momento in cui sembra che tutta la conoscenza sia cancellata. Ci sono quelli che gli viene lo scilinguagnolo, come si suol dire, ci sono quelli che si paralizzano di fronte alla paura del giudizio degli altri. Ma dicevo, il piacere non è nell'essere esaminati, il piacere non è nelle prove che mettono in difficoltà la tua vita, ma è nel riuscire a superarle, riuscire ad essere promossi. E quindi, dicevo, l'esame diventa un modo per cui possiamo crescere, e qui Davide viveva questo esame e si rivolgeva a Dio e chiedeva a Dio di rispondergli, perché lui si lamentava senza posa e gemeva. Come siamo vicini a Davide? Quante volte stiamo a lamentarci e gemiamo quando dobbiamo vivere un esame, una difficoltà, un test, qualche cosa di inaspettato? Non certamente un invito a pranzo, non certamente una occasione bella, lì siamo tutti contenti, non certamente la notizia di un'eredità che ci viene, ma le altre situazioni spesso sono occasioni di lamentela, di sofferenza. E guardate come Davide esemplifica quello che è un vissuto che ognuno di noi può vivere. Perché cosa si lamenta senza posa e geme e si tormenta e si tortura? Per la voce del nemico, per l'oppressione dell'empio, poiché riversano iniquità su di me e mi perseguitano con furore. Cos'è questa voce del nemico che ti fa lamentare? Il vicino di casa che ha lo stereo troppo elevato? Può essere. Ma tante volte è importante scoprire che le circostanze esterne che ci vengono contro sono sicuramente tante volte delle persecuzioni, abbiamo detto sono degli esami, ma cos'è che fa la differenza? Tante volte noi diciamo: Signore, cambia le circostanze così io sono in pace. Questa è la cosa più semplice da fare, la preghiera più naturale. Signore, elimina il nemico, anche se si chiama suocera o non so come, eliminalo, cancellalo, distruggilo e io sarò in pace. Ma il progetto di Dio è diverso, ho scoperto nella mia vita. Io prima facevo preghiere del genere, quando vedevo le circostanze difficili, elimina questo, elimina l'altro, poi alla fine ho visto che ho eliminato tutti, e sono rimasto solo. Allora ho detto, ma può essere che il nemico sono io? E Dio mi ha detto, hai cominciato a capire che il nemico peggiore tuo sei tu. Perché sì, le circostanze esterne ti attaccano, ti colpiscono in quelle parti dove sei più fragile, ma mettono in evidenza proprio che i nemici peggiori ce li hai dentro e si chiamano invidia, e si chiamano gelosia, e si chiamano orgoglio. Io non so se voi avete avuto mai a che fare con problemi di orgoglio. No, sicuramente no, sono stato un problema solamente mio. Nemici che non sono più le circostanze, ma sono le circostanze che mettono in evidenza qualche cosa dentro di noi che non avremmo voluto scoprire di noi stessi e che chiaramente poi diventa qualche cosa che ci condiziona. E quando dico che ci condiziona non sto parlando di pensieri ossessivi, che anche quelli tante volte, quando non ti puoi sottrarre a un pensiero negativo, dice non vorrei pensare a questo, non vorrei pensare a questo, invece più dici non vorrei pensare, più ci pensi. Non vorrei pensare a come mi ha trattato quella persona e poi ti viene... Ma come si è permesso? E il pensiero ti viene là. Più dici non ci devo pensare, più ci pensi. L'amarezza e il risentimento vengono fuori. Io gemo senza posa e mi lamento per la voce del nemico, per l'oppressione dell'empio, perché riversano iniquità su di me. Quante volte veramente siete stati cassonetti di spazzatura per l'immondizia degli altri? E non che qualcuno viene a riversare immondizia nel tuo giardino. E anche questo è brutto. Cioè, l'avete pulita, avete fatto, poi qualcuno coppa e ci butta un po' di immondizia nel vostro balcone. O batti i tappeti mentre voi aspete steso appena. Quindi bello, tutto il bucato viene preso dalla polvere. Ma quando qualcuno viene a mettere un'immondizia, viene a dare una maledizione nella vostra vita, viene a parlare male di voi, cerca di mettere dentro di voi qualche cosa che vi avvelena, e sul momento certamente sentite questo veleno, sentite questo disagio. Davide stava vivendo proprio questa situazione. E questa situazione lo rendeva nervoso. Voi immaginate Davide nervoso, il dolce cantore di Israele, i salmi più belli sono quelli prodotti da lui. Quando suonava l'arpa gli spiriti se ne andavano e Saul veniva liberato, una cosa meravigliosa, Davide diventa nervoso. Davide, il quale aveva tante volte cercato di vincere le sue paure in maniera sbagliata, ma aveva bisogno di comprendere, come quando aveva vinto il suo nemico, ricordate il gigante Goliath? Come lo aveva vinto? Con la forza dell'intelligenza? Non poco. Con la forza dell'armatura? No. Con la forza di Dio. Ma non è facile ricordarci che è la forza di Dio che ci aiuta, perché siamo tendenzialmente delle persone che vogliono difendersi da sole, che cercano di affrontare le circostanze con le nostre risorse e poi arriviamo in blackout. In un momento lo stesso Davide si ritrova in un posto dove c'era un sacerdote che si chiamava Ahimelech. Ve lo ricordate questo brano? E già è un nome che presagio di cose funeste, Ahimelech, come a dire. E questo sacerdote gli dice: Davide, io ho qualche cosa per la tua paura, ho qualche cosa per i tuoi problemi. E Davide gli dice: cosa c'hai di bello qua? C'ho niente poco di meno che la spada di Goliath. E Davide si esalta. Davide, ma che stai facendo? Ma perché? Come l'hai vinto Goliath? Con la spada. E se c'hai la spada di Goliath, questo ti difenderà dalla tua paura? E tante volte sembra strano, ma noi ritorniamo a prendere delle armi che non funzionano, cercando di difenderci da questa situazione da cui ci sentiamo minacciati. Ma andando alla conclusione, Davide vive questa tensione, questo disagio, questo stress, ha attacchi di tachicardia, dentro di me palpita violentemente il mio cuore, mi sembra che sta uscendo fuori, scarica di adrenalina, una paura mortale mi è piombata addosso, attacchi di panico, il nostro Davide veramente è paralizzato, paura, tremito mi invadono e sono preso dal panico. E qui c'è un'espressione su cui vogliamo focalizzare gli ultimi minuti di questa riflessione questa mattina. E io dico, e questa mattina di fronte a qualunque cosa ti fa paura, a qualunque cosa non sei in grado di affrontare, a qualunque cosa ha legato la tua vita, l'ha traumatizzata e ti ha fatto ridurre i contatti, perché sapete cosa succede quando uno si vuole difendere dal male? Si isola. Quante persone si isolano perché ferite e dicono: meno contatti ho, meno sarò ferito, meno sarò toccato lì proprio sulle ferite che ancora non sono guarite, quindi preferisco un rapporto formale, preferisco non confrontarmi più perché ho paura nuovamente che qualcuno mi riversi l'iniquità, mi punga, mi faccia male dove già io sto male. Ma è questa la soluzione? E io dico, dice Davide, e vogliamo dire con lui: oh, avessi ali come di colomba per volar via e trovare riposo. Oh, avessi ali come di colomba per volar via e trovare riposo. Io credo che in qualche modo ognuno di noi ha espresso questa espressione, ma forse in maniera diversa. Qualcuno potrebbe avere detto: oh, me ne potessi andare direttamente su un altro pianeta. Quindi non solamente ali di colomba, ma qualche missile intergalattico per andare su un posto dove non ci sono più esseri umani. Oppure qualcuno ha detto: me ne vorrei andare proprio, vorrei morire. O potessero venire le ali della morte e portarmi via, non sarei più tormentato, non dovrei più superare esami, non dovrei più avere responsabilità. Il tasso dei suicidi sta crescendo vertiginosamente, la depressione incalza proprio perché c'è paura di prendersi le responsabilità, soprattutto nelle persone sincere, sensibili, con una moralità del dover essere. C'è la paura di non poter portare più pesi. Oh, se avessi le ali come di colomba per volare via e trovare riposo. E ognuno di noi ha fantasticato su questo e ha immaginato come potrebbe essere il tuo riposo. Qualcuno dice: ah, mi vorrei vedere per ora seduto alle Hawaii con qualcuno che mi sventola con dei cocktail. Ma quello forse ti potrebbe riposare per un giorno, due giorni, tre giorni. Ma io credo che abbiamo compreso che il riposo reale non è un riposo esterno, non è un posto dove non ci sentiamo minacciati, ma il riposo reale è una dimensione interiore, fratello e sorella, ed è quello che lo Spirito Santo vuole dirti questa mattina. E queste ali della colomba sono niente altro che le ali dello Spirito, della colomba, della terza persona della Trinità, che vuole realmente prenderti e portarti da qualche parte per farti trovare riposo. E non quando sarai alla presenza di Dio, e non quando morirai, ci alziamo in piedi, ma ora, in questo frangente, in questa situazione della tua vita. Oh, avessi ali di colomba per volare via e trovare riposo. Ecco, fuggirei lontano, andrai ad abitare nel deserto e mi riparerei del vento impetuoso della tempesta. Guardate,
in realtà Davide dice: preferirei quasi essere nel deserto solo piuttosto che essere esposto al nemico. Ma io ti dico di più questa mattina, che anche se il primo passaggio che lo Spirito Santo farà nella tua vita, come lo fece nel ministero di Gesù, cosa dice lo Spirito Santo che fece nel ministero di Gesù? Lo portò dove? Nel deserto. Guardate quante analogie. Ma nel deserto non per morire, nel deserto non per arrostirti vivo, ma per incontrare la sorgente, per incontrare la vera tua forza. E ci saranno momenti in cui tu vorrai fuggire e sarai solo, ma lì l'opera di Dio continua e ti vuole portare proprio lì dove c'è il riposo. Non un posto dove non vedi più nessuno, ma dove anche se vedi quelli che ti fanno del male, anche se sei consapevole di quelli che ti perseguitano, questo non può distruggere la pace che Dio ha messo dentro di te. È questo il luogo del riposo, è questo dove Dio ti vuole insegnare a entrare, è questa la pace, non come il mondo la dà. E questa è la pace, la giustizia, l'allegrezza dello Spirito che è dentro il regno di Dio, che è in te. E mentre tu stai cercando un posto dove rifugiarti, dove nasconderti, dove finalmente non essere minacciato e non avere più paura, Dio ti sta dicendo: questo posto io l'ho messo dentro di te. E lo Spirito ti aiuterà a scoprirlo. Questa terra promessa interiore è dentro di te. Fratello, sorella, non illuderti, non pensare che sfuggendo troverai pace. Il riposo Dio lo ha messo dentro di te. Hai bisogno semplicemente di smetterla di difenderti da solo, di smetterla di lottare semplicemente con le tue armi umane e approdare a questa calma, questo riposo, a questa eredità che Dio ti ha donato. Sapete, tante volte facciamo una conversione vera, crediamo veramente che Gesù è il Signore, l'eredità di Dio viene in noi, la ricchezza viene in noi, ma noi poi continuiamo a combattere con le nostre risorse umane, perché siamo degli umanisti alla fine, siamo delle persone che si sono dovute arrangiare da sole, quindi anziché scoprire queste risorse di Dio continuiamo con le nostre energie fino a che arriviamo a blackout totale e lì diciamo: Signore, ho fallito, Signore, non ce la faccio più. E ci aspettiamo che Dio ci dica: vai in pensione. No, Dio ci dice: ora comincia a scoprire quello che prima non potevi sfruttare perché stavi sfruttando le tue risorse umane, la tua forza di volontà, la tua intelligenza. Ora entra nel mio riposo, figlio mio, figlia mia. Voglio pregare a conclusione di questa meditazione perché tutti quelli che si debbono confrontare con il male possiamo difenderci in una maniera nuova, possiamo avere comunione con lo Spirito di santità, possiamo avere le ali di colomba per volare. Ma dove ci farà volare lo Spirito Santo? Nell'eredità che Dio ci ha dato, lì dove sei messo bene, fratello, sorella. La tua debolezza, Dio, non gli interessa tanto perché Lui ha messo una potenza che si manifesta perfetta nella tua debolezza. Sei arrivato a capolinea, Dio ti dice: tranquilla, tranquilla figlia mia, io ho permesso. Certo, non era quello che volevo, ma io ho la capacità di trasformare il male in qualche cosa che ti aiuterà a crescere. Lasciati trasportare in questo momento dalle ali dello Spirito, lì dove c'è la vittoria. Lasciati condurre a quella verità che ti farà libera. Non rimanere nel tormento, non rimanere nella paura. Getta ogni peso, ogni preoccupazione, ogni amarezza su di Lui, perché Egli ha cura di te. Sii libera, sii libero, fratello. Libero, libero di amare. Libero di amare, nell'amore non c'è paura. Libero anche dalla paura delle conseguenze di quello che è avvenuto, di quello che hai fatto, di quello che gli altri ti hanno fatto. Nell'amore non c'è paura, anzi l'amore perfetto caccia via la paura. E in questo momento la fede e l'amore ti portano nel riposo di Dio. Metti la mano sul tuo cuore e decidi di non stare più a lamentarti, a prendertela con te stesso, con gli altri, con il mondo cattivo, con gli altri che non ti capiscono. Credi che Dio ha per te una via d'uscita. Non crearti l'alibi del male intorno a te, ma Dio ti dice: puoi venire fuori, puoi venire fuori. Le ali della colomba sono in te e ti portano nel riposo. Un'ultima cosa, sento che alcuni vogliono utilizzare la rabbia che hanno dentro per fini buoni. Anche questo Dio ti dice: non va, non sublimare la tua aggressività. Non pensare che con la rabbia che hai dentro lotterai per la giustizia. Hai bisogno del vero amore, perché se no colpirai gli altri con le stesse cose da cui sei stato colpito. E mentre vuoi opporti alla violenza degli altri, sarai altrettanto violento. Scegli l'amore, scegli la pace. Signore, questa mattina vogliamo scegliere di fronte alle difficoltà, di fronte al male che non sappiamo come arginare nella nostra vita, intorno a noi, ancora una volta il nostro sguardo è su di te. E mentre abbiamo la mano sul nostro cuore, vogliamo dirti che ci lasceremo trasportare dalle ali della colomba e troveremo riposo da tutte le tempeste e da questa pace. Usciremo dal deserto e ritorneremo ad avere contatto con gli altri. Protetti dalla tua pace, Signore, potremo amare, potremo lasciarci ferire senza morire, senza essere distrutti, perché la tua pace ci proteggerà. Grazie, Padre. Grazie perché quello che stai spandendo sul tuo popolo, grazie perché siamo in un'era di riconciliazione. Grazie perché la tua pace viene in noi in questo momento, riposo, assenza di conflitto, perché abbiamo vinto il male con il tuo bene. Vogliamo benedire, vogliamo perdonare tutto quello che ci ha ferito nel nome di Gesù. Amen. 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 Scambiamoci la pace del Signore come espressione di questo riposo che lo Spirito ci ha dato per vincere ogni conflitto, ogni incomprensione. La pace di Dio proteggerà i tuoi pensieri, i tuoi sentimenti in Cristo Gesù.